pensare quando hanno toccato il suo corpo risorto. Ricorderete come spaventati nel vedere Gesù risorto non riuscivano a raccapezzarsi, per cui Gesù ha dovuto dire: ma sentite, venite qua, datemi del pesce. E lo ha mangiato davanti a loro. Certo, noi, per noi è una cosa che non riusciamo a capire, perché non abbiamo mai fatto l'esperienza di un corpo risorto. Non riusciamo a rendercene conto. No? Eppure noi abbiamo la nostra fede fondata su un dato testimoniale. Gesù, con il suo corpo spiritualizzato, si rende presente, si fa toccare. Metti qua le tue dita al mio costato e non essere incredulo, ma diventa credente, fidati. Ecco, noi siamo così chiamati a imparare a vivere la nostra vita all'interno della vita risorta di Gesù, di sapere che anche per noi il destino nostro è questo, siamo destinati a questo, siamo destinati a sopravvivere, quindi a vivere in una forma di trascendenza secondo il modo di essere di Dio. Dicevamo, purificando questa idea da non immaginare appunto che la vita futura sia semplicemente la trasposizione di questa vita nell'altro mondo. Non è una trasposizione, ma è una vita trasformata, non trasposta. Mi spiego? Trasformata in che senso? Nel senso della bellezza, dello splendore della vita di Dio. Guardate, c'è un autore che si chiama Charpentier che dice: ma che strano questo Dio che si è innamorato della carne dell'uomo da volerla portare dentro nel mistero comunionale, quel mistero originario da cui tutto è partito. Che strano questo Dio, così immenso da volere che anche l'universo materiale avesse un destino di gloria. Questo Dio è grande ed è l'Onnipotente, che può fare passare tutto ciò che è finito, tutto ciò che è limitato, lo può trasformare nella sua dimensione divina. Allora poniamoci questa domanda: che cosa significa risorgeremo con il nostro corpo? Già un po' io ve l'ho detto, ma vorrei reinsistere. Innanzitutto diciamo che dobbiamo sgomberare il campo da una idea un po' materialistica, come se appunto questo nostro corpo così fatto di biologia, che soffre, che ha una sua evoluzione, un sviluppo, eccetera, come se questo corpo materiale fosse trasferito, trasportato nell'aldilà. Dobbiamo invece avere una sana, sto cercando di evitare i termini difficili, una sana visione dell'uomo, che in termini difficili si chiama antropologia, allora volevo evitarla, una sana visione dell'uomo. È interessante come noi ci rendiamo conto che io esisto nel mio corpo, ma io non sono solo il mio corpo. Infatti io riesco anche mentalmente a scindermi, no? Quante volte sentiamo che il nostro corpo non regge? Sentiamo che il nostro corpo si ammala, dialoghiamo col nostro corpo, no? eppure sono sempre io. Ecco, quindi occorre avere questa visione dell'uomo che non è materialistica e che ha dentro di sé una autocoscienza, cioè si rende conto di quello che lui è. Un uomo vive il suo corpo e non si riduce al suo corpo. E l'uomo ha bisogno del suo corpo per dirsi. Io come potrei, se non avessi un corpo, una lingua, un cervello che pensa, come potrei dire quello che sto pensando, quello che sono? No? Quindi il corpo è parte integrante della mia anima. Non è che la mia anima sia come l'acqua messa dentro in una bottiglia o come l'olio mischiato con l'aceto, che cioè non si mischiano, che sono due cose separate. Io sono il mio corpo così come io sono la mia anima. Il mio corpo è l'espressione della mia interiorità. Quindi la mia corporeità è all'interno di una alleanza con la mia parte più interiore. Siamo cioè uniti. Quindi non dobbiamo preoccuparci se nella morte la biologia si deteriora. Ma attenzione, quando sopravviene la morte non è che resti un'anima separata. Quando sopravviene la morte vi è un'anima che è, dicono alcuni teologi, che è incorporata, che ha assimilato nel suo intimo tutta la storia dell'uomo. E a noi può sembrare strano, però proviamo a vedere alcune cose. Noi, grazie alla nostra autocoscienza spirituale, cos'è che facciamo? Noi continuamente, quando respiriamo, mangiamo, beviamo, noi spiritualizziamo quella realtà secondo quello che è la nostra autocoscienza. Ciascuno di noi mangia con un gusto, con una voglia, con un appetito che è il suo e che nessun altro ha. Cioè noi prendiamo la materia ma la spiritualizziamo, cioè la assorbiamo dentro alla nostra identità personale. Quindi la materia porta dentro di sé questa capacità di essere assorbita in modo originale da parte di ciascuno. Per cui la materia viene spiritualizzata, assorbita, viene legata insieme nella condizione personale di autocoscienza. Certe volte io quando vedo i miei ragazzi che per esempio mangiano delle grandi scodellate di insalata, gli dico, ma come fanno? Ci sono tante cose buone che passano, eppure loro mangiano delle scodellate intere di insalata. Un po' perché hanno paura di ingrassare, però io dico, anche le mucche mangiano solo erba, ma ingrassano lo stesso. È un po' per salutismo, perché credono che sai che cosa invece... Vabbè. Ma guardate che ciascuno di noi fa così. Io quando c'era mia mamma viva, che tornavo a casa, c'è niente da fare, certi sapori erano i sapori che io avevo dentro di me, non c'è nessun altro che avesse quei sapori lì. Cioè noi spiritualizziamo la materia. Quindi vedete che non stiamo dicendo delle cose campate per aria. Quando diciamo che c'è un legame intrinseco fra materia e spirito, non solo, ma un fenomeno simile lo troviamo nell'arte. Cosa capita nell'arte? Nell'arte ci sono oggetti materiali, un masso di pietra, di marmo, ci sono dei vetri colorati, ci sono delle note musicali, note, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sono poi sette note. Ma guardate cosa viene fuori con sette note. Cioè, voglio dire, queste realtà materiali, quando vengono messe insieme da un genio, cioè da una potenza spirituale, da uno che ha creatore, vengono organizzate, plasmate in maniera spirituale, per cui noi ascoltiamo una musica sinfonica eccezionale, bellissima, diciamo, no? Oppure avevamo visto poco prima un pezzo di marmo, avremmo immaginato che sarebbero venute fuori tante piastrelle, e poi passiamo dopo un anno e vediamo che quel marmo c'ha una bellissima figura. E uno dice, come mai? No? Quel marmo è stato impregnato della spiritualità dell'uomo e quindi è diventato un'opera d'arte. E insomma, ma questo è anche il processo che noi viviamo quando celebriamo l'Eucaristia. L'Eucaristia, un po' di pane, un po' di vino, e avviene una trasformazione. Quel pane e quel vino è il corpo e il sangue del Signore. Quindi sentite com'è intrinseco questo rapporto fra la materia e lo spirito, e quindi fra il corpo e l'anima. Ma facciamo ancora un'altra esperienza che ho accennato prima. Il corpo è ciò che mi permette di comunicare, no? Se io, guardando voi e vedo che siete un po' addormentati, faccio, vedi subito che qualcuno si sveglia. Ma se io non avessi possibilità di usare le mani e di batterle, quelli lì continuerebbero a dormire. Poi ciascuno di noi guarda e parla con gli occhi, con la mimica facciale. Noi sappiamo che il viso è una piazza, non si riesce a mentire, no? Non si riesce a mentire, è perché vedi subito quando uno mente, che il corpo reagisce in modo strano, oppure uno riesce ad autocostringersi, ma è raro. Io credo che tutti, per quello che io dico sempre alla mia gente, sentite ragazzi, dite come stanno le cose, perché tanto vengono fuori, quindi è inutile. L'unico modo è di non fare certe cose, perché se le fate in un modo o in un altro vengono fuori. Insomma, il corpo non è unito accidentalmente all'anima, non è come un appendice dell'anima, non è come un vestito che si mette addosso, il corpo, no? Un vestito non riflette, oddio, anche quello, stavo dicendo una cosa che non c'entra, anche il vestito riflette chi siamo noi. E noi lo sappiamo che certi vestiti li mettiamo volentieri, alcuni non li mettiamo volentieri. Un vestito lo portiamo una volta e poi lo mettiamo via. E poi magari resta lì anni. È vero, donne? E invece ce ne sono alcuni che magari sono anche sdrusciti e uno li porta volentieri. Ci sono dei ragazzi che portano di quei calzoni tutti bucati e io dico, ma poveretti! Si vede che hanno, ma che è moda! Si vede che ha bisogno di prendere un po' di aria. La moda, che moda. Cioè, sì, è vero, è la moda. È la moda che però vuole esprimere, vuole dire qualcosa di sé, no? Vuol dire che io sono ribelle, io non sono come tutti, fanno tutti, poi dopo siccome tutti hanno i calzoni sbregati, allora non c'è più la novità. È finito, è un disastro. Però allora noi dobbiamo dire che il nostro corpo parla, il nostro corpo è un corpo spiritualizzato. Quindi se noi abbiamo questa concezione di un corpo che è spiritualizzato, oppure detto inversamente che la nostra anima è incarnata, cioè se noi riconosciamo che c'è questa dimensione di questa unità profonda, allora noi cominciamo a comprendere un pochino di più che cosa avvenga nell'atto del morire. Perché nell'atto del morire, allora, quello che muore, quello che decade realmente, è quella parte materiale, ma non il corpo in quanto è unito all'anima. E quello che Dio fa risorgere è precisamente questo corpo umanizzato. Ma proviamo a domandarci, che cosa capita quando uno muore? Beh, innanzitutto dobbiamo dire che il morire è un processo biologico, no? È un processo biologico in cui le cellule non sono più irrorate di ossigeno e quindi decadono. Attenzione, non è un momento, la morte è un processo. E tutti noi che abbiamo accompagnato qualcuno a morire ci rendiamo conto che la morte è un processo biologico che un poco alla volta porta a un decadimento della biologia. Ma prima di essere questo, la morte è un evento umano. Cioè ha a che fare con la mia umanità. Perché nel momento della morte uno si raccoglie tutto quello che è. E nella morte si vede chi uno è. Raccoglie tutto quello che è e gli dà una forma che sarà la forma tutta sua. Per cui io dico sempre che la morte è una prestazione umana. Nell'atto del morire ciascuno di noi dice chi è e chi vuole essere. Nell'atto della morte c'è l'ultima decisione dell'uomo nella sua libertà. Dice se vuole essere all'interno di quel rapporto con Cristo, che è la sua salvezza, oppure se vuole essere solo, senza quel rapporto, per cui resta abbandonato a se stesso. Questa è la morte, che si chiama inferno. Ma questo quando avviene? Avviene proprio anche nell'atto del morire, perché nell'atto del morire uno dice la sua libertà, dice con chi vuole stare. Un certo numero di teologi dicono che essendo un momento così importante della vita, l'ultimo momento della vita, è un momento nel quale il Signore Gesù si presenterà e chiederà: mi vuoi riconoscere? Per l'ultima volta, mi vuoi riconoscere? E ciascuno nella sua libertà potrà dire sì o potrà dire no. E sarà l'ultimo gesto umano che uno compie, perché dopo questo la libertà non c'è più, perché l'uomo sarà definito da quelle ultime scelte che farà. Certo, se uno ha vissuto con Cristo gli sarà più facile riconoscerlo. Ah, ma sei proprio tu. Ah, ma sei questo che io ho sempre desiderato. Ma non pensavo che fossi così. Ma adesso che ti vedo, adesso ti posso riconoscere. Ecco, quindi c'è sempre una possibilità fino alla fine. No? Quindi noi non sappiamo veramente che cosa accada, perché la morte è sempre un fatto personale, perché ciascuno di noi muore personalmente. Noi vediamo gli altri morire, ma non sappiamo che cosa accada dentro di loro. Lo possiamo forse intuire, ma la morte è un fatto personale. È il fatto attraverso il quale ciascuno di noi decide di se stesso per sempre. E io credo che nella morte ci sia una grande grazia. Ed è per questo che noi come credenti accompagniamo i nostri morenti. Ma attenzione, non dobbiamo accompagnarli come se fossero già morti, ma dobbiamo accompagnarli sapendo che sono vivi. Perché non sappiamo cosa si svolga dentro di loro. Possiamo pensare appunto che il Signore per l'ultima volta si presenterà a loro. Noi abbiamo una visione distorta. La visione distorta è che uno che è moribondo sta per morire, mentre uno che è moribondo è vivo, non sta per morire. Perché i vecchi e i morenti sono lontani dalla morte quanto i giovani. E i giovani sono vicini alla morte quanto i vecchi. Perché quando cade, che tu sii giovane, che sii vecchio, è la stessa roba. Quindi, nell'atto del morire c'è una prestazione umana. C'è un dire con chi vuoi stare. C'è un dire che cosa ti sta a cuore nella vita. Quindi direi che è un momento molto, molto importante. Noi possiamo dire, ma noi non sappiamo nulla di quello che accade. Va bene. Ma non sapere tutto non vuol dire non sapere niente del tutto. Noi non sappiamo tutto cosa sia la morte, ma qualcosa possiamo intuire, capire, sapere. Noi lo sappiamo attraverso la fede, che la morte è il momento nel quale uno resta, uno che vive cristianamente, la morte è il momento nel quale uno vive se stesso implicato con Cristo. Dice: io ti appartengo, io sono tuo, prendimi con te. La mia identità è appartenere a te. E questo è il morire cristiano. Ma diciamo, questo è il morire di ogni uomo. Perché l'uomo o muore così, o se no, si troverà abbandonato al nulla, al fallimento. E il Cristo non abbandonerà nessuno, perché è morto sulla croce per tutti. Per cui, almeno all'ultimo istante, possiamo immaginare che Lui si presenti ancora, come dicevamo. Quando questo processo della morte si è compiuto, allora l'uomo resta definito per sempre. Resta definito. Il dogma della fede dice subito. Non è che l'uomo che muore deve aspettare chissà che cosa. L'uomo che muore subito è introdotto nella visione beatifica di Dio. Ma uno si domanda e dice: ma come può essere introdotto subito nella visione beatifica di Dio, cioè di godere immediatamente la gioia della comunione trinitaria, come può avvenire se il corpo è nella tomba? Ma abbiamo detto che cos'è il corpo più profondamente. Abbiamo detto che il corpo è tutta la storia nella quale un'anima si è incarnata. Perciò la mia corporeità spiritualizzata è questa che già vive in Dio, non un'anima separata dal corpo, ma subito, nel momento della nostra morte, con il nostro corpo spiritualizzato, il nostro corpo trasfigurato dall'amore, il nostro corpo che ha tentato, che ha fatto tutt'uno con la nostra autocoscienza, con la nostra identità personale, questo corpo già subito partecipa o della gloria o della dannazione. Subito. Quindi, anche perché quando uno muore esce dal tempo, non c'è più il tempo. Perché in Dio tutto è presente l'inizio ed è presente la fine. E noi siamo già nella fine, dove tutto è detto di noi. Mi spiego? Per questo la morte è questo passaggio importantissimo, no? Che ci definisce, che dice quello che noi siamo per sempre. Se noi abbiamo vissuto nell'amore, saremo così trasfigurati in questa capacità di esistere dentro alle relazioni affettive, prima di tutto con Dio che è Padre, di cui noi siamo figli, uniti a questo figlio amato che è Gesù, in quella dinamica che è lo Spirito Santo. Saremo trasfigurati in questo, in questa relazione. E insieme a questo trasfigurate nella relazione di tutti coloro che hanno vissuto e vivono di questo amore di carità. E questo non con la nostra anima separata, col nostro spirito, perché noi non siamo puri spiriti, ma con il nostro corpo, quel corpo di cui abbiamo parlato prima, e cioè questo corpo che è un'anima incorporata che porta dentro di sé tutta la sua corporeità spiritualizzata. Mi spiego?
Ma il corpo che viene rimasto distrutto,
il corpo
risolto, ma risorgerà alla fine?
Ecco, noi diciamo risorgerà alla fine. Sì, ma quando è la fine? Quando è la fine? La fine è il momento in cui tu muori. Per cui molti teologi dicono che già lì è la risurrezione. Già lì è la risurrezione. Certo, quel tuo corpo che risorge non è il corpo della terra, è il corpo spiritualizzato di cui abbiamo parlato. Attenzione, siccome questo corpo spiritualizzato ha avuto a che fare anche con quel corpo umano, terreno, e siccome quel tuo corpo spiritualizzato continua ad avere i suoi effetti sul mondo che continua a vivere, perché io dico, se tu hai mandato sul lastrico delle persone con il tuo egoismo, e queste persone continuano a vivere in una situazione degradata a causa tua, no? Tutte queste cose qua continuano, hanno il loro riflesso, continuano ad esistere dentro al mondo in cui noi siamo, no? Esattamente come il bene che tu hai fatto si riverbera a catena dentro al mondo che continua a vivere. Vero? È così? Bene, allora che cos'è che accade? Accade che alla fine dei tempi, dalla nostra parte, perché noi dalla nostra parte abbiamo le cose che si susseguono, no? 2016, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, noi vediamo le cose così, ma in Dio non ci sono le cose così, perché Dio vede dall'alto, vede tutto, quello che c'è all'inizio e quello che c'è alla fine. Chiaro? Quindi, però, quando il tempo sarà finito, tutto sarà raccolto, tutto, quindi anche il nostro corpo materiale parteciperà della risurrezione finale del mondo nuovo, ma non sarà quel corpo lì che conta, perché quello farà parte di tutta la materia, perché anche la materia risorgerà alla fine quando ci saranno cieli nuovi e terra nuova. Chiaro? Allora si vedrà tutta la bellezza della materia trasfigurata in Cristo attraverso cieli nuovi e terre nuove. Ma quello che noi dobbiamo, quello che è importante imparare a capire, che la nostra identità umanizzata, e quindi che è il nostro corpo, non è che resterà nella tomba separata da me che sono là col mio spirito a vedere Dio. Che senso ha? Ma noi pensiamo così, purtroppo, perché abbiamo una visione dualistica di tipo platonico. Chiaro? No. Sì, no. Comunque, sentite ragazzi, lo vedremo, quindi tranquillizzatevi. Lo vedremo, lo sperimenteremo, lo proveremo, lo proveremo. Intanto una cosa importante è questa, è che noi ogni cosa che facciamo qui ha un suo riverbero là. Chiaro? Non c'è niente che venga sprecato. Ogni gesto di bontà qui ha il suo corrispettivo là. E ogni male qui, se non è perdonato, purtroppo avrà il suo peso là. Quindi il vero impegno dove sta allora? Cosa il cristiano di fronte a tutto questo mistero? Perché siamo di fronte a un mistero, cioè qualcosa che noi percepiamo, intuiamo, ma che non possiamo afferrare e determinare come un problema di matematica. Il cristiano come sta di fronte a questo? Beh, il cristiano comincia a capire, primo, che quello che lui fa è importante, che quello che lui fa, se lo fa nell'amore, cioè senza egoismo, senza orgoglio, senza invidia, senza gelosia, e quello che fa lo fa nella libertà del cuore, nella verità. Questo è eterno, non muore, è eterno, resterà per sempre. E un cristiano capirà che il male che fa lo tiene lontano da questo. E allora cosa fa? Quando si accorge del suo male, cerca di stare di fronte, stringersi ancora di più a quel Gesù che è morto sulla croce, si stringe ancora di più e si lascia perdonare. Si lascia cioè rivestire dell'amore che lui ha. Ed è la redenzione, è la salvezza. E perciò allora uno, quando pensa al suo futuro, sa che lo può riempire di vitalità nella misura in cui vive con verità la sua vita. E vivere con verità vuol dire viverlo nell'amore. E quanto più uno vive spodestandosi da se stesso, mettendosi a disposizione dell'altro, consegnandosi perché l'altro viva. Quanto più uno vive così, tanto più trasforma la sua umanità e la rende già qui gloriosa, perché uno che fa il bene lo si vede in faccia e sarà proprio questa umanità trasfigurata dall'amore che resisterà per sempre e che sarà assorbita dalla relazione con Cristo, assorbita dalla relazione con Cristo, che cosa genera? Genera quella speranza di vita eterna che è il cuore della nostra fede. La vita eterna non è la vita che non finisce più, ma è la vita piena, è la vita salvata, no? È la vita, cioè, che è arrivata al suo compimento pieno, perché oltre a quello non c'è più niente da dire, è detto tutto. E il tempo in cui possiamo dirlo è questo. E il tempo in cui possiamo trasfigurare noi stessi è questo. E quindi quanto più uno vive dentro al legame con Cristo, tanto più questo diventa la verità del suo cuore e quindi dà consistenza alla sua identità. Come sarebbe bello se ciascuno di noi potesse dire: io sono tu, Signore, io sono tu che mi fai. Ecco, quanto più uno dice questo, come San Paolo, non sono più io che vivo, ma sei tu che vivi in me, questo è l'uomo che vive già il paradiso, vive già quell'affetto che lo trasfigura totalmente. Ecco, allora è bello pensare che questa mia umanità fragile, questo mio corpo che ha assunto la forma della mia anima, perché ciascuno di noi ha dato forma al suo corpo secondo la sua anima, secondo i suoi desideri, secondo le sue speranze, secondo le sue attese. Noi stiamo dando forma al nostro corpo, che non è la nostra biologia, capite? È di più della nostra biologia. I tedeschi, per esempio, questo corpo umanizzato lo chiamano con un nome diverso dal corpo biologico. Questo corpo umanizzato lo chiamano Leib. Il corpo biologico lo chiamano Körper, no? Sono due cose diverse. Allora, il corpo umanizzato è già oggetto della risurrezione e partecipo, cioè dell'incontro con Dio nell'atto del passaggio della morte. Il Körper, il corpo biologico, è all'interno di tutto la trasformazione biologica dell'universo e sarà restaurato, cioè sarà reso conforme ai corpi glorificati che tutti noi un giorno avremo. Ecco, quindi la speranza è grande. Allora, quando io dico credo la risurrezione del corpo e la vita del mondo che verrà, capite che noi comprendiamo tutto. Cioè, noi comprendiamo il momento del nostro morire qui, ma ricordiamoci sempre che fino all'ultimo noi abbiamo una prestazione umana da fare. Fino all'ultimo noi possiamo dire che cosa vogliamo e che cosa non vogliamo. Fino all'ultimo noi possiamo mettere in movimento la nostra libertà e dire: ti voglio bene. Oppure, purtroppo posso anche dire: no, io non ti voglio. E questo dipende da che cosa? Beh, prima di tutto dipende dal modo in cui tu vivi. Perché se tu hai imparato a dire: Signore, ti voglio bene, è probabile che tu lo possa dire anche al momento finale. E quindi che tu lo possa riconoscere, questo Signore. E certo che se tu vivi completamente svampito, immerso nelle cose, pensando che le cose e il mondo siano l'orizzonte della tua vita, per cui tu sei completamente materializzato, per cui queste cose sono diventate il tuo paradiso, resterai pietrificato dentro queste cose, no? E non avrai probabilmente la capacità di dire io ti voglio bene, e magari dirai no, no, io da queste cose non mi voglio distaccare. Puoi dirlo, ma lo sai che è un'operazione che non conduce da nessuna parte, perché se tu resti attaccato a quelle cose tu perderai te stesso. Vedete, allora il gioco è grande, quindi però io dico, da che parte guardiamo? No, certo che se io guardo dalla parte di là e vedo il mio decadere, il mio morire, il mio andare dentro la tomba, il mio... Se vedo questo, io mi spavento. Ma se io guardo dall'altra parte e vedo che la mia vita è un incontro, che l'ultimo momento è un abbraccio, che l'ultimo momento è il riconoscimento di ciò che ho sempre amato e che non ho mai visto, se questa è la luce che mi illumina in maniera e mi rende splendente, allora gli vado incontro e non ho paura. Tutto dipende da che parte guardiamo, no? Perché la grazia, la gloria, non sarà che l'esplosione della fede, cioè dello sguardo con cui guardo la realtà. No? La bellezza della gloria di Dio, la gloria e la bellezza, lo splendore, è come una giornata bellissima, cioè, immaginatela come voi volete, ma vuol dire questo, è l'esplosione di quello che tu hai come desiderio di pienezza, di gioia, di pace. Finalmente, no? Finalmente ci sei. Ecco, questa è la gloria. Ma questa gloria qua ha già il seme nella fede. Cioè, la fede è l'adesione a quell'amore che è Cristo, che non vedo, che non posso possedere, di cui ho un riflesso. Dove? Me lo dite voi? Ho un riflesso nei volti dei miei fratelli. Lui è lì, io lo vedo lì. E se io tratto bene quello, se io tratto bene quella, io vivo la fede e quindi do alla mia fede l'impronta di Cristo. Tant'è che quando arriverà quel momento, lui mi dirà, avevo fame e mi hai dato da mangiare, avevo sete e mi hai dato da bere. E tu gli dirai, io? Ma quando mai? Ti ho mai visto? No, tutte le volte che hai fatto queste cose al più piccolo dei miei fratelli, al più lontano dei miei fratelli, al più emarginato dei miei fratelli, a quel poveraccio là che con la sua carrettina rientrava il giorno 7 maggio 2017 col suo carrettino portando su i rimasugli che aveva trovato all'orto mercato di Chivasso, e tu l'hai incontrato e l'hai salutato e gli hai detto coraggio, tu non lo sai, ma ero io quello. Ragazzi, la nostra fede si gioca così, mi spiego? Si gioca così. E tutto sommato non è così complesso, no? È il vedere attraverso il nascondimento il mistero di gloria che già incomincia a fiorire dentro di noi. Già fiorisce, no? Già c'è. soltanto che rischiamo molte volte di avere occhi bendati. Ma la bellezza della fede è che continuamente ci fa riconoscere quello che a prima vista non si vede. Occorre aguzzare gli occhi per vedere. Aguzzare vuol dire essere attenti. Anche stasera, qua tra di noi, nel dirci queste cose, in fondo, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo aguzzato gli occhi per vedere che cosa capita di questa vita che ha una sua storia. Dentro ciascuno di noi, noi abbiamo una storia. Una storia che è iniziata tanti anni fa. Guardate che tutto continua, eh? È tutto legato insieme. È un bel pacchetto tutto ben unito, perché io sono quel bambino là. Io sono quello che ha peccato là. Io sono quello che ha amato là. E adesso è qua. Che cosa voglio di me? Che cosa voglio farne di me? A chi appartengo? Di chi sono? E man mano che io dico di chi sono, io costruisco me stesso. Perché dico la mia intimità, dico ciò che mi sta a cuore, e questo è il corrispettivo nella gloria. Quando tutto sarà svelato, quando noi vedremo tutto, quando tutto sarà trasparente, come quando vi ho spiegato quando abbiamo visto il paradiso, no? E vi ho spiegato che sarà l'autotrasparenza dell'uno con l'altro. Perché noi adesso, in questo momento, noi facciamo fatica, non riusciamo a vederci l'un l'altro, ci intravediamo grosso modo, ma non siamo capaci di essere trasparenti l'uno a contatto con l'altro. Anzi, cerchiamo di nasconderci un po' bene, no? Perché abbiamo un po' vergogna di noi stessi. E quindi presentiamo sempre una faccia un pochino più bella di quella che è in realtà. Ma quando sarà quel momento? Tutto sarà svelato. Ma allora sapete cosa capiterà? Che rideremo. Rideremo perché abbiamo cercato di presentare facce diverse da quella che avevamo. No? Perché credo che scoppieremo dal ridere. Ma guarda che cretini che siamo stati. Ma guarda, tu credevi di nasconderti invece, e invece era tutto chiaro. E allora saremo trafitti dal dolore e dalla gioia. Dal dolore perché diremo che tristezza avere perso delle occasioni, però saremo pieni di gioia perché nonostante tutti siamo stati amati e Dio ci ha stretto ancora più profondamente a noi stessi, e gioiremo perché proprio i punti negativi, i punti neri della nostra vita, vedremo che Dio misteriosamente li ha saputi trasformare in punti luminosi. Quindi vedete, concludendo questo nostro cammino sull'escatologia, cioè sulle ultime cose, noi non possiamo fare altro che dire che quelle ultime cose sono riverbero del presente, e che questo presente è il nostro legame con Cristo. Se noi siamo legati a Cristo adesso, se noi ci sentiamo stretti a Lui, se noi diciamo tu sei la nostra speranza, quanto più noi possiamo dire questo, tanto più noi costruiamo il futuro, perché Lui sarà la nostra ricompensa. E l'essere stretti con Lui, l'essere legati a Lui, è una cosa buona. Va bene, che ora è? 5:30. Tempo per qualche domanda. Purgatorio, no, sì.
Mi piace staccare, allora, da quello che
okay. No. Viene da purgatorio è semplicemente, allora, te lo descrivo così. Tu c'hai presente un foglio di carta che mentre lo tocchi ti taglia?
Sì, sì, è successo.
Ti è successo tante volte? Che dolore è? Finissimo, sei tagliata a metà. E quello è il dolore lancinante del purgatorio. Il dolore di non essere stato pienamente e totalmente legato a Cristo. e questo ti taglia a metà, quindi ti purifica, ti scioglie. Noi lo immaginiamo come un tempo, perché noi pensiamo sempre dentro il tempo. E invece, calma, io sto per dire un momento e mi sto accorgendo che dicendo un momento dico ancora un tempo. Per cui non possiamo usare la categoria del tempo, ma dobbiamo usare la categoria della profondità. Quindi il purgatorio è l'atto di amore con cui il Signore Gesù, guardandoti, ti purifica, cioè ti scioglie, ti mette dentro al dolore che tu non sei capace di provare da te, non lo provi, però sotto il suo sguardo capisci tutto. Come quando ne hai combinata una, credevi di essere sicuro, e uno ti dice, e beh, ce l'avete presente? Vi è mai capitato? Cioè, se tutto invaso diventi rosso come un papavero, ti senti scoperto, denudato. Ecco, il purgatorio è questa profondità con cui l'amore di Dio trafigge l'impurità che abbiamo dentro, il male che abbiamo dentro. Tu mi domandi quando avviene? Avviene nella morte. No? Nella morte. Nella morte avviene il purgatorio, il nostro purgatorio. A parte il fatto che il purgatorio lo viviamo già qua un po', no? E beh, quando uno porta la sofferenza della vita, lo porta con fede, con umiltà, abbandonato a Dio, vive già questo trafiggimento dell'anima.
Avevi parlato dell'argomento della morte come prestazione umana, in cui Dio ti fa ancora questa domanda per dirti dove stai. Io ho pensato che veramente se uno non si esercita, uno lo fa con lento, perché io ho in mente tante nostre sorelle che sono morte e quel momento lì io non so se ci sono ancora, come cioè, mi sembra che ci sia uno stato di incoscienza, ecco, nella mia testa, ecco, che sembra impossibile che possano avere ancora questa libertà di rispondere a una domanda così importante. Ecco, e quindi non è che, non so come dirlo, è proprio vero che bisogna abituarsi a farlo momento per momento,
no,
perché quel momento lì non è...
La capacità spirituale dell'uomo non è misurabile solo dall'autocoscienza che uno ha a nostra vista, ma dalla sua interiorità. Non possiamo entrare dentro nell'interiorità dell'altro, per questo è un atto misterioso, non lo possiamo decidere noi, è un atto personale, unico, irripetibile, insostituibile, per cui morire è un processo sfuggente, no? Ma un conto è morire in Cristo e un conto è morire senza Cristo. Un conto è morire in Cristo che è risorto, e un conto è che Lui non c'entra. Quindi noi non possiamo determinare soltanto l'atto della libertà come atto autocosciente, ma come atto di illuminazione di Dio sulla nostra vita. Capito? Che cosa avvenga noi non sappiamo di preciso, però voglio dire che il mistero di Dio che si rivela è proprio questo mistero nel quale uno è già da sempre posto. Non è che uno è di fronte al mistero di Dio soltanto nel momento della morte, già da sempre noi siamo dentro questo mistero. Dal momento della nascita noi siamo coinvolti in questo mistero. Poi dopo, di fronte a questo mistero, ci allontaniamo o ci avviciniamo? Abbiamo momenti di coscienza e momenti di incoscienza, no? E quindi non è un atto così strano se nell'ultimo momento il Signore si presenta.
No. Ascolta, io pensavo, no, che tutti abbiamo iniziato con la religione, ma perché tutti sempre ce l'aveva Maria e tutti la conosciamo, la facciamo. Nella seconda parte della Ave Maria si chiede l'intervento della Madonna per una buona morte. Adesso io mi domandavo, può esserci nell'arco della nostra vita un periodo in cui non si pensa, non si chiede. Ecco, ipotizziamo che avvenga l'ora della nostra morte all'improvviso e che ci venga tolta, come ho sentito dire poc'anzi, la possibilità di richiedere una buona morte, che vorrebbe dire il congiungimento con il Signore. Può essere questa nostra prima vita vissuta così, specialmente quella dell'infanzia che ci permette puramente i sentimenti della fede, ci può aiutare, può essere una riserva a nostro favore?
Certamente, certamente. No, perché abbiamo detto che...
Scusa, che volevo fare il dare a bere, è solo per capire prendere coscienza anche concretamente quello che è stato detto.
Certo. No, ma io penso che tutti i gesti che noi abbiamo posto nella nostra vita si condensano nella nostra interiorità. Per cui se io nella mia infanzia ho vissuto, tra l'altro, che è il momento più prezioso della vita, capite? Perché con buona pace di tutti, noi dobbiamo ritornare sempre a questa casa degli inizi, e più diventiamo vecchi e più ritorniamo lì, e quella è la grazia di Dio, direi, quella embrionale, quella che ci ha fatto vivere, quello che ci ha aperto la speranza, quello che ci ha aperto il futuro, no? Bene, e quella speranza lì è depositata dentro il cuore di ciascuno, perché nessuno vuole morire. Un bambino che nasce si apre alla speranza, ma attenzione, al di là della coscienza o non coscienza. Io ho tre fratellini che sono morti, tutti e tre intorno ai 18 mesi, no? E questi fratellini cosa sono? Perché credo che a 18 mesi non avessero grande coscienza, no? E però nel mondo di Dio, legati a Cristo, no? Perché Dio li ha voluti, sono in mani buone. Quindi il problema non è soltanto coscienza sì, coscienza no. Il problema è che uno nella vita dice comunque da che parte sta, no? Uno che vive nell'egoismo, schiacciando gli altri, fregandosene di tutti, pensando che il potere sia l'unica cosa buona e bella della vita, se anche non ci pensa mai, sa da che parte sta, no? Ecco, una cosa bella è anche questa, che noi dobbiamo capire che poi la morte, il futuro, non è soltanto un fatto individuale, è un fatto che viviamo insieme agli altri. Forse questo non ve l'ho accennato, ma forse merita adesso di dire due parole. Io posso essere presente nella preghiera ai morenti, posso pregare per loro. Non solo posso pregare per loro adesso che stanno morendo, ma io posso, magari 10 anni dopo, pregare per quello lì, e questa mia preghiera, che è fuori del tempo, Dio la vede. E quindi, per esempio, io tante volte in bicicletta passo davanti ai cippi o i cimiteri. E io prego sempre per queste persone qua che non conosco. Proprio ieri sono di bicicletta io. Ieri? Se venerdì? Sì, ieri. Io sono a fare un giro in bicicletta e passo lì a Ponte Nuro e c'è lì un cipo proprio malmesso, si vede che mai nessuno ci pensa. È vecchio, chissà chi. E proprio ieri io ho pregato per quell'anima lì, per quella persona lì. Boh. E noi dobbiamo avere questo cuore aperto per tutti, no? Perché se ho questo cuore aperto per tutti, il buon Dio vedrà anche il mio cuore, no? E forse darà una sbirciatina così di veloce sui miei peccati. Non si fermerà lì accanitamente a dire hai fatto questo, questo, perché se vede che in fondo il mio cuore è un po' buono, eh? Non vi pare?
Hai detto una cosa, che ad esempio nel caso dei moribondi, quando si avvicinano bisogna trattarli
da morti,
cioè, da vivi. No, da vivi, però cosa volevi intendere?
Volevo dire che attenzione, anche se sta, noi chiamiamo, diciamo che è moribondo, ricordiamoci che è vivo. Voglio dire quello, quindi non cominciamo a dire oddio adesso, quando è che respirerà? Quando è che finirà di respirare? Anche perché, attenzione, anche se una persona smette di respirare, è già morto?
No,
non ancora. Difatti la Chiesa prudentemente dice diamo l'unzione degli infermi sotto condizione anche se uno è già morto entro 2 ore, è ancora caldo. No? Diciamo non è ancora caldo perché una decomposizione non ancora, perché noi non possiamo decidere la morte, non è come tagliare con le forbici, tagliare metà un foglio di qua la vita e di là la morte, è un processo, ho detto, è un processo, è un morire. Ragazzi, guardate che io vi ho detto queste cose non per deprimervi, ma l'ho detto per sollevare, chiaro? Per dire che ragazzi, c'è futuro, c'è speranza, c'è, questo mondo qui sarà trasfigurato, noi tutti saremo trasfigurati, chissà che belle risate che ci faremo in paradiso, io con voi e voi con me, quando direte, ma padre Antonello si ricorda quella volta che ci ha parlato della morte, ma nessuno ce ne aveva parlato prima, e allora diremo sì, è proprio vero.
Non siamo un corpo,
ma non saremo mai pronti, caro ragazzo mio,
a pensare a migliorare la nostra vita.
Ah beh, quello è chiaro,
ma
è per quello che tu dici io spero di avere ancora del tempo. No, io dico chi ha tempo non perda tempo,
ma io penso che dopo questo percorso davvero uno capisce l'importanza dei saggi. Io ricordo che quando abbiamo iniziato c'era molta curiosità, chissà come imposta questi temi, questi argomenti. Poi man mano che si andava avanti, cioè, mi sentivo meglio, cioè, mi sentivo con la voglia di pensare a queste cose, cioè di dare spazio ed è quello che appunto.
Bene, io sono contento, sono venuto giù apposta per questo.
C'è stato un momento che ha alleggerito, non dico la paura.
No, ma deve alleggerire la paura, perché apparteniamo a Cristo. Mettetevelo bene in testa questa cosa qua. Apparteniamo a Cristo ed è un'appartenenza buona.
Sì, sì, grazie.
Allora diciamo un Ave Maria, dove saggiamente ci ricordiamo della nostra ora. Ave Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Allora, arrivederci ad agosto.
Grazie.